Radio Emilia Romagna Musica. Scelto per voi.
Enrico Farnedi, vincitore del primo premio del concorso La Musica Libera, Libera la Musica.
E mi manca il fiato e penso a quello che ho scordato. Sono tutto sudato e penso a quello che ho scordato.
Ascoltatori, ben ritrovati da Cinzia Leoni e oggi sono molto contenta di dedicare il nostro Scelto per voi al vincitore del concorso regionale La Musica Libera, Libera la Musica, cioè a Enrico Farnedi. Il brano che state ascoltando in sottofondo è Ho lasciato tutto acceso, tratto dal CD omonimo. Farnedi è nato a Cesena, è trombettista, arrangiatore, cantante e appassionato dell'ukulele. Farnedi è noto ai più per essere dal 97 trombettista e voce della swing band The Goodfellas. E la sua carriera di trombettista lo ha visto collaborare, tra gli altri, con Vinicio Capossela, Quinto Rigo, Montefiori Cocktail, Tanita Tikaram, Cesare Cremonini e molti altri. Il suo primo disco come solista, dal titolo Ho lasciato tutto acceso, della Sidecar Rupture Moderne, è del 2010. Ukulele, banjolele, basso, batteria, sintetizzatore, tamburello, glockenspiel, una tromba giocattolo, vari tegami da cucina, sono alcuni degli strumenti che Enrico Farnedi ha suonato da solo nella sua cantina per creare un mondo di canzoni che parlano di attacchi di panico, di domande senza risposte, di lacrime canine, di pigrizia e paura di viaggiare. Dal vivo Enrico è accompagnato dal basso di Marco Bovi e dalla batteria di Mauro Gazzoni, oltre al suo strumento preferito, l'ukulele. Entriamo ora nel vivo della musica e delle canzoni del cesenate Enrico Farnedi ascoltando il brano Lena. La prima canzone scritta da Farnedi e suonata con l'ukulele. Questo brano è tratto dal suo disco d'esordio solista dal titolo Ho lasciato tutto acceso, nel quale ha registrato tutte le canzoni cantando e suonando anche tutti gli strumenti.
Vorrei che la mia mamma fosse qui. Vorrei che anche mia nonna fosse qui per farmi preparare il mascarpone un po' giallo e un po' marrone, che lei lo fa così, ma io il marrone poi lo lascio lì. Che bello se Renato fosse qui. È bello avere un nonno con i polli che se li va a comprare non è la stessa cosa, e il brodo non mi viene più così. Fortuna che la Chiara adesso è qui, è a casa che prepara il minestrone, ci mette le carote, le patate e il cavolfiore. Lo mangio quando torno e penso come sarebbe bello se la mia mamma fosse qui.
Bene, abbiamo con noi Enrico Farnedi, vincitore del primo premio del concorso regionale La Musica Libera, Libera la Musica, che si è concluso il 28 aprile scorso a Modena. Ciao Enrico e soprattutto complimenti per la vittoria.
Grazie mille e ciao a tutti gli ascoltatori.
E cominciamo subito con la domanda d'obbligo sul concorso. Che significato ha per te questo riconoscimento?
Ma l'emozione è stata tanta, soprattutto perché la serata è stata ben organizzata, per cui fino all'ultimo minuto, all'ultimo secondo non avevo capito di aver vinto, per cui vedevo scorrere gli altri finalisti a ricevere i loro premi, oppure la loro attestazione di partecipazione per essere arrivati alla finale, e cercavo di tenere il conto di quanta gente era rimasta e mi stavo emozionando sempre di più, e alla fine ho vinto, e per me è stata una cosa molto bella e inaspettata, anche perché diciamo che il primo premio che vinco di qualche tipo, l'ultima volta che ho vinto un premio vero e proprio era il 1986 con il mio primo gruppo, dove io suonavo la tromba, ed era stata una cosa per ragazzini. Poi in realtà non è che abbia partecipato a altri concorsi fino a quest'anno, quando ho cominciato la mia nuova incarnazione di cantautore, e questa cosa qui è una cosa sì molto importante per quello, al di là della gioia del momento, proprio anche è una conferma che quello che sto facendo non è una follia, può piacere e piace anche altre persone che me lo dicono, magari anche me lo scrivono, vengono ai concerti, però questo è un tassello in più che si inserisce in questa cosa e mi fa molto molto piacere.
Il brano che ha vinto si intitola Vendemmia, il testo è molto bello, la musica particolare, ci racconti come ti è venuta l'idea, ci vuoi parlare?
Sì, la cosa è nato in una maniera molto, molto semplice, la canzone, nel senso che l'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, aveva messo in programma di creare una sorta di raccolta di canzoni per autofinanziarsi, aveva chiesto a una serie di personaggi, frequenti a me, di partecipare anche con cover di canzoni dedicate o alla resistenza o anche comunque in generale all'idea di patria unita, perché era per i 150 anni dell'Unità d'Italia dell'anno scorso. Ho detto subito sì e dopo 5 minuti ho avuto quest'idea e ho messo insieme, come poi mi capita spesso nelle mie canzoni, cose che riguardano anche me, appunto la nonna, la mia famiglia, compare sempre più o meno nelle mie canzoni in qualche maniera. E alla fine ho scritto questa canzone, si parla di resistenza, volendo, ma più che altro si parla di una quotidianità che viene comunque sconvolta dalla guerra, in realtà non faccio neanche dei riferimenti proprio chiari al 1944 o alla Seconda Guerra Mondiale, è volutamente una canzone che parla di un contadino che viene costretto dalla guerra ad abbandonare la vigna e parla con la nonna di questa cosa.
Ascoltiamo quindi il brano vincitore della sezione Musica Libera, Vendemmia.
Viene su per la salita che pedala, lei pedala, nel manubrio c'è la sporta con il pane e con le uova. La mia nonna in bicicletta che pedala, lei pedala, tra i colori dell'autunno che cominciano a sbocciare. Coi compagni la sentiamo che pedala, intanto canta, canta di ciliegie gonne e occhi neri di carbone. Col fucile in spalla non ti viene voglia di cantare, ma sentir cantar la nonna ci sediamo ad ascoltare. E chiede quando posso ritornare, che settembre nella vigna l'uva è pronta da vendemmia. Ogni notte io mi vedo pedalare fino a casa, e nel sogno è bello al sole seppellire il mio fucile. Ma se torno a casa nonna, poi mi vengono a cercare, mi legano le mani, io non posso più lottare. Mi sparano nel petto e mi lasciano nel campo, a guardare in su la vite e non posso far vendemmia. Mangia un poco di quell'uva e il resto lasciala marcire. Ci sarà un altro settembre, un'altra vite da innestare.
Torniamo a chiacchierare con Enrico Farnetti. Tu suoni ukulele, banjolele, tamburello, shaker, glockenspiel, tromba, flicorno, cornetta, basso elettrico, trombone, insomma un sacco di strumenti. Che cosa ti porta a passare da uno strumento all'altro?
Io in realtà la mia storia di musicista nasce col flauto alle scuole medie, diciamo che come tutti, almeno quelli della mia generazione, magari le generazioni più giovani hanno anche altre cose. Io ho iniziato col flauto, mi riusciva abbastanza bene, allora ho chiesto in regalo una tromba e dopodiché la tromba è stata, diciamo, il mio compagno per 20 anni, nel senso che ho studiato la tromba in conservatorio, sono diventato un professionista soprattutto tramite la tromba. Però nel frattempo la curiosità l'ho sempre avuta di mettere le mani sugli altri strumenti, cioè dove altre persone magari si fermano a guardare una bella macchina o un paio di scarpe in vetrina, io ho lo stesso tipo di trasporto amoroso nei confronti di uno strumento musicale e qualsiasi tipo di strumento che veda mi piace cercare di capire come farlo suonare. E allora prima è venuto il basso elettrico, poi ho cominciato a buttare le mani anche sul pianoforte, sulle tastiere, che comunque poi ho studiato per fare composizione tanti anni. Poi sono avvicinato a vari succedanei della tromba, la cornetta, il trombone. E alla fine l'ukulele, che è stato uno strumento, cioè l'ho comprato così quasi per gioco, perché mi affascinava l'idea di avere uno strumento con cui accompagnarmi e cantare, uno strumento trasportabile, e dopodiché questo è diventato veramente la mia nuova droga negli ultimi 5-6 anni, sì, ormai ne ho 10.
E la scoperta dell'ukulele risale al 2006, l'ukulele, lo ricordiamo, è una chitarrina a 4 corde che è l'adattamento hawaiano di uno strumento di origine portoghese, il cavaquinho, chiamato anche braquinha o machete. E che cosa ti affascina di questo strumento che praticamente non hai più abbandonato da allora?
Mi ha affascinato subito il suono, ma soprattutto anche il rapporto che è quasi come un cucciolo, non si riesce ad abbracciare, poi si riesce a suonare molto piano in condizioni estreme, nel senso che non tenendo tanto posto riesco a suonarlo in automobile, magari nel posto del passeggero, e non è un manico di una chitarra con cui andrei a sbattere in faccia al guidatore, e infatti neanche in furgone con i gruppi con cui suono, me lo porto dietro e stressando un po' tutti perché lo suono per ore, e in più appunto questa intimità, questo suono dolce che me lo sento sulla pancia mentre lo sto suonando, crea un rapporto molto molto intimo, poi soprattutto riesco a cantare mentre suono, e questo suono dolce mi ha dato in qualche maniera, mi ha dato la possibilità di tirar fuori delle cose, delle parole, scrivere delle canzoni con delle parole, cose che bene o male avevo fatto pochissimo o per niente fino a non tanti anni fa, e mi ha proprio, come dire, aperto il coperchio, tutto un mondo che evidentemente era lì, che aspettava di essere scoperchiato, e ho cominciato a scrivere le canzoni.
E torniamo al CD, che si intitola Ho lasciato tutto acceso, che è la tappa più recente di questo tuo variegato percorso artistico, che ti vede in questo progetto come one man band, cioè hai fatto tutto da solo. Come hai sentito l'esigenza di esprimere la tua musica in questa veste?
Sì, il disco è nato in realtà senza l'intenzione di essere un disco, cioè è nato in maniera abbastanza inconsapevole. Io avevo comprato una serie di attrezzature per poter registrare col computer e stavo cercando di imparare a farlo, e in una maniera così molto artigianale ho cominciato a registrare delle canzoni, a scriverne alcune, perché avevo già un paio di canzoni da parte, altre ho cominciato a scriverle in quei giorni lì. E stranamente questa accozzaglia, che a me inizialmente sembrava una accozzaglia di cose assolutamente slegate fra di loro, cominciano ad avere un aspetto molto coerente, perché comunque erano tutte canzoni che parlavano di me, e il suono del disco, il sound era molto omogeneo con questo, appunto, pur essendoci 1000 strumenti diversi, però erano tutti suonati da me con un'intenzione tutto sommato sempre uguale. E poi appunto facendolo ascoltare a varie persone, soprattutto la mia compagna che vive con me, che è stata costretta ad ascolti ripetuti e test, mi confermava che le cose erano carine, allora ho cominciato a farlo ascoltare con un po' di timore ad altre persone, finché sono arrivato a far sentire queste canzoni a Francesco Giampaoli, che è uno dei due soci insieme ad Andrea Scardovi di Brutture Moderne, l'etichetta discografica che mi ha poi pubblicato. Gliel'ho fatto sentire e lui ha detto bello, facciamo il disco, e io in quel momento pensavo facciamo un disco serio, chiamando altri musicisti, andiamo in uno studio di registrazione, questo è una sorta di provino, no, invece alla fine quello che è finito sul disco è quello che avevo iniziato a fare io in maniera del tutto incosciente e ignorante in cantina, ed è diventato un disco vero e proprio, e che ho suonato tutto io tranne in una canzone dove c'è un mio amico che suona la batteria, e in un altro paio di brani ci sono altri amici che fanno i cori, però per il resto ho suonato tutto da solo, ma inizialmente nella mia testa non era neanche un disco. Però effettivamente fotografa bene questo momento di passaggio per me dal mio ruolo di trombettista, arrangiatore, più istituzionale, a questa cosa nuova, un po' più anarchica, ma rappresenta una parte di me benissimo, ecco.
Enrico, tu hai collaborato con artisti famosi come Capossela e tanti altri, e hai accompagnato dei mostri sacri del rhythm and blues, del rock and roll. Vuoi parlarci di queste collaborazioni, quale magari ricordi in particolar modo?
Ho avuto qualche esperienza anche tipo con Capossela, con Cesare Cremonini, ma sono state cose veramente di una notte via, sono state storie molto veloci. E invece la mia storia musicale più importante è quella che insieme ai Goodfellas mi ha portato a fare poi un sacco di cose. Questa band swing che esiste ormai da 19 anni e in cui io sono entrato 15 anni fa, gran parte della sua esistenza mi ha visto sul palco con loro. E lì è stata una band importante per me perché ho cominciato a cantare davanti a un pubblico, prima per fare le canzoni più scioccherelle, poi sono cominciato a prendere confidenza con i miei mezzi e sono diventato una sorta di cantante. A volte mi dimentico di dirlo, ma faccio un attimo un inciso, io in realtà ho fatto la mia prima vera esperienza professionale è stata con Castellina Pasi, con l'orchestra da ballo Castellina Pasi, che è una delle più grandi orchestre che ci siano in Italia, storicamente, e con cui mi sono fatto veramente le ossa, ho imparato tantissimo. Ecco, questa è una cosa che ogni tanto mi dimentico di dirlo, ma è giusto dirlo perché è stata un'esperienza per me capitale che mi ha veramente insegnato tantissimo. Tornando sul discorso Goodfellas, con Goodfellas poi abbiamo avuto la possibilità di fare, oltre i nostri concerti, esperienza accompagnando, come dicevi prima, un sacco di personaggi importanti del rock and roll, del rhythm and blues. Abbiamo suonato, per esempio, un paio d'anni fa, siamo riusciti a suonare con James Burton, che è stato il chitarrista che ha accompagnato Elvis Presley negli ultimi 10 anni della sua carriera, e ci ha spiegato un po' qual era il metodo di lavoro di Elvis durante le nostre prove, ci ha spiegato un po' come faceva lui a fare le prove, come sceglieva di arrangiare i brani. Ed è stato un momento molto intenso, la stessa cosa con altri personaggi come Lloyd Price, che è un autore importantissimo di canzoni rhythm and blues. Ma forse è un momento, che dico la verità, capitale, che poi in qualche maniera è coinciso anche con l'inizio della mia carriera di autore di canzoni. È stato quando eravamo il primo anno di tournée con Cocchi e Renato, perché noi siamo stati la band di Cocchi e Renato per 6 stagioni teatrali, abbiamo fatto anche un programma televisivo. Ecco, il primo anno loro, mentre facevamo le prove, ci hanno fatto ascoltare una canzone che si chiama La ballata di Innocenza, una canzone di Bruno Lauzi. E per loro era un momento abbastanza importante, perché Bruno Lauzi, di cui erano molto amici, stava morendo, si sapeva che stava morendo, e loro ci hanno fatto ascoltare questa canzone, che è una canzone molto molto bella ma è molto triste. Siccome non la cantavano da un po', soprattutto Renato cantava a occhi chiusi perché combatteva un po' con la memoria delle parole, e ci hanno fatto ascoltare questa canzone per poi decidere come arrangiarla tutti insieme. E quello è stato un momento veramente toccante, perché persone con un'esperienza quarantennale di artistica eccetera, che comunque si emozionano a cantare una canzone davanti al loro gruppo, è stato molto emozionante per loro, per noi, e è una cosa che penso che mi ricorderò sempre, perché proprio riuscire a trasmettere un'emozione del genere, pur non essendo loro nessuno dei due un cantante con una voce pazzesca eccetera, per me avevo pensato, io voglio cercare di fare quello, di avere quel tipo di comunicatività lì, e quello è stato un momento importante del mio lavoro.
Ascolteremo tra poco Quanto piangere, un valzer dal sapore messicano che racconta la riviera romagnola vista da chi ci vive tutto l'anno. Anzi, prima di ascoltarlo, vuoi parlarci un po' di questo brano?
Quanto piangere è bello perché il titolo viene da una cosa che diceva Renato Possetto in scena, a proposito, alla fine di un loro sketch, finiva dicendo quanto piangere, e questa cosa mi faceva molto ridere. E allora è nato prima il titolo della canzone. Proprio io ho pensato a un certo punto, voglio scrivere una canzone che si chiama Quanto piangere, poi ho scritto questo valzer, ho scritto la musica, e dopo un po' ho cominciato a scrivere il testo e si è scritto quasi da solo, proprio raccontando di una sensazione che si ha vivendo vicino alla riviera romagnola, però non da turista, ma proprio da abitante della riviera romagnola, che d'estate diventa un luogo abbastanza estremo per certi versi. E questa è una canzone che parla di queste sensazioni.
Bene, allora lo ascoltiamo, Quanto piangere di Enrico Farnelli.
ma guarda che triste sto mondo che sembrano un lusso, tre giorni di ferie. Ti fa pensare che amici, sognare e ballare non son cose serie. Mi sa che nel nostro sistema c'è qualche falla. La tromba che suona al silenzio, nessuno che balla. Ma quanto piangere ci vuole per fare sera? E che a far sta vita tanto vale farla in galera? Di chi è la colpa che io non ce l'ho? Già spento alle 10 passate, pensavo stasera magari sto a letto. Michele mi ha detto in balera, la vita e l'amore van presi di petto. E avevo già pronti gli spiccioli per il parcheggio. Tre grappe non servono a farmi sentire sicuro, piuttosto un po' storto. Ti piega le gambe st'orchestra allegra che sembra campane da morto. La musica triste o i ricordi, non so cosa è peggio. Pensare che avevo gli spiccioli per il parcheggio.
Enrico, ad oggi sei riuscito a capire dov'è Corso Sozzi? Ci parli di questo brano?
Corso Sozzi è una canzone che è nata, anche questa come molte altre, da una piccola idea, il ritornello che mi faceva ridere, non lo so, non lo so, Corso Sozzi, non lo so, ed è diventata una canzone, forse la canzone che mi rappresenta di più, perché racconta proprio chi sono io, e cosa faccio, le cose che non mi ricordo, le cose che mi piacciono, da dove vengo, perché vengo da Cesena, e parla soprattutto del fatto che non so un sacco di cose, non sono sicuro di un sacco di cose, ma non è un fatto negativo, è comunque conservo la curiosità di volerle imparare, queste cose di cui non sono sicuro, di cui che non conosco. E la cosa carina di questa canzone è che al momento mi ha portato ad essere tra i finalisti di un altro premio importante che è Musicultura, che si tiene a Macerata ogni anno, e adesso aspetto di vedere come andrà a finire, proprio questi giorni c'è un televoto.
E visto che ne hai accennato, perché non ci racconti un po' questa esperienza del concorso nazionale Musicultura a cui partecipi con il brano Corso Sozzi?
È una cosa che va avanti da anche questo da gennaio, è che una volta si chiamava Premio Recanati, poi diventato Musicultura, ed è uno dei premi forse più longevi per quel che riguarda la canzone d'autore, e da mille passi iscritti al concorso siamo arrivati in 16 finalisti, di cui 8 arriveranno poi a partecipare alla finale, e Corso Sozzi è piaciuta, è la canzone forse più pop che ho fatto, della canzone sicuramente più pop che è arrivata in finale a questo concorso, perché è una canzone, diciamo, un suono molto, molto allegro, molto, molto leggero. Vedremo come va a finire, se piace anche alla giuria di qualità, perché ecco, la cosa bella di questo concorso è che la giuria di qualità è composta da personaggi come Gino Paoli, Vasco Rossi, Claudio Baglioni e altri personaggi, e dal fatto che una mia canzone verrà ascoltata presumibilmente da Vasco Rossi e Gino Paoli, pensando che io fino a qualche anno fa non avrei mai immaginato neanche di mettermi a cantare davanti a un pubblico con l'ukulele, è già un obiettivo raggiunto.
Per concludere la nostra intervista, vuoi darci se c'è qualche data delle tue prossime esibizioni?
Sì, io viaggio principalmente ovviamente in Emilia Romagna ancora, comunque sono un fenomeno molto locale, come la Pierina. Suono sia da solo che in trio, e la prima data che mi viene in mente era domenica prossima, il 13 maggio sarò festa pomeridiana a Savignano sul Rubicone, una frazione che si chiama Fiumicino. E poi sì, sarà una bella festa perché ci sono diversi gruppi che suonano e io sono di questi. Poi suonerò al un bel locale che è Gambettola, che è l'ex macello, il 360, che è un locale che fa una programmazione molto interessante, il 22. E poi il 23 sarò in solitaria a Bologna, al punto interrogativo che è in centro a Bologna. Chi vuole seguirmi in qualche maniera, comunque c'è un sito in cui sono tutte le date aggiornate, poi sono sempre sul web, sono, come mi ha detto un mio parente con cui ci siamo ritrovati dopo tanti anni che non ci vedevamo, virtualmente sul web, sei il Farnedi più presente sul web, e se uno cerca Enrico Farnedi mi trova subito.
Bene, salutiamo e ringraziamo Enrico Farnedi per essere stato con noi, complimenti ancora per la vittoria. Da Cinzia Leoni un saluto a tutti e l'appuntamento è per la prossima settimana con i Musicanti di Grema, il gruppo che ha vinto il secondo premio del concorso La Musica Libera, Libera la Musica. Vi lascio al brano Corso Sozzi. Ciao a tutti.
La strada, ma alla fine i conti non mi tornano. Sono quello che ricorda tutte le canzoni, ma cosa ho mangiato ieri no. E alle volte mi risveglio in camere di albergo e dove sono proprio non lo so. Tu mi chiedi se sono mica di Cesena e ti rispondo sì. Poi mi chiedi, mi sai mica dire dove è Corso Sozzi? No, che non lo so, non lo so. E Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so. E Corso Sozzi non lo so. Sono esperto di fumetti e patatine, non ho proprio idea di cosa sia la borsa. Io mi nutro di fumetti e patatine, quindi tu non mi parlare mai di borsa. Poi mi chiedi, sei curioso, vuoi aver la mia opinione? Sì. Io mi frugo nelle tasche ma non trovo un'opinione. E qui che non ce l'ho, non ce l'ho. Un'opinione non ce l'ho. E non lo so, non lo so. Corso Sozzi non lo so. C'è chi ha la risposta pronta per ogni domanda, ma lui le domande non le fa. E c'è chi è sempre pronto a farsi intervistare, ma di cose poi da dire non ne ha. Da bambino vomitavo i cetrioli, se li mangio adesso non lo faccio più. Mi spaventa chi non mangia i cetrioli e le cose nuove non le manda giù. Tu mi chiedi se son mica di Cesena e ti rispondo sì. E poi mi chiedi, mi sai mica dire dove è Corso Sozzi? No. Non lo so, non lo so, e Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so, e Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so, e Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so, e Corso Sozzi, Corso Sozzi.